Il Signore non è uno che voglia degli sproloqui, perché il Signore sa tutto. Basta che noi con la nostra mente diciamo: Signore, tu ci sei prima di tutto. Io credo in te. So che tu sei onnipotente, sei onnisciente, cosa vuol dire che sa tutto. Inutile che venga a raccontarti questo che l'altro è stato, perché tanto lo so in memoria. Sapete che le cose le sa bene di noi, Signore? Delle volte noi perdiamo tempo, no? Ci sfogliamo così, raccontando al Signore i nostri casi, i nostri dolori, le nostre sofferenze, le nostre gioie, giusto? Però ricordate che Lui le sa tutte, le conosce perfettamente, va bene? Basta anche solo accennare. Se abbiamo avuto una gioia, una soddisfazione, una cosa bella, ringraziamolo. Io temo proprio che noi pecchiamo tanto in questo, non ringraziamo abbastanza il Signore. Ne ti adoro, ti ringrazio mio Dio di avermi creato, perché la prima grazia grande che ci ha fatto è quella di averci creato, perché potremmo anche non esistere. O invece di essere persone umane avremmo potuto essere un animale, una cosa, eccetera. No, ci hanno voluto creare persone umane con l'intelligenza e la volontà, perché la caratteristica di noi uomini è proprio questa: abbiamo un'anima spirituale che capisce, sa intendere e sa volere, e questo è importantissimo ricordarlo, perché tutta la salvezza della nostra anima, la salvezza dell'eternità, dipende proprio tutta dalla nostra volontà, sapete? Perché il Signore più di così non poteva fare per noi, è morto per noi. Più di dire che ha dato la vita e in che maniera l'ha data questa vita. Per noi, perché ci salvassimo l'anima e fossimo eternamente felici. Perché abbiamo tutto in mano. Tutto in mano per la chiave della felicità. Perché bisogna che pensiamo, la felicità nostra sarà del domani, non qua su questa terra. Questa terra non è un periodo, è un periodo di prova. È un periodo di prova. Se siamo promossi, se abbiamo fatto la volontà di Dio in questa terra, come Lui voleva, eccetera, cercando di abolire il peccato e di aumentare invece nella grazia, nella virtù, allora avremo un'eternità felice. E quando dico eternità, pensateci bene, non finisce mai. Capite che i poveretti che si dannano, io quando penso a quelli che si dannano mi vengono gli vertigini, perché dicono: ma capiscono, quelli che vanno all'inferno per sempre, 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 non ci sarà mai redenzione per loro. Io guardo anch'io la televisione delle volte, vedo, cerco di girare subito quando vedo certe scene, ma mio Dio, Signore, adesso trovate ancora un'attrice, una donna che sia vestita? D'inverno almeno una volta si vestivano, adesso neanche d'inverno, sono svestite come fosse un calore di 40 gradi. E io dico: poverette, se si salvano, quanto purgatorio faranno? Quanto purgatorio, se si salvano? E se non si salvano, che fanno del loro corpo il loro idolo, il loro fine, il loro tutto? Sapete che è una grande compassione che mi fanno. E allora sapete cosa faccio? Prego e dico: Signore, ma prego a modo mio. Non è che dica un Pater Nostro, Ave Maria e Gloria, no, parlo col Signore e dico: senti Signore, manda qualcosa, manda qualcuno che parli, qualcuno che capisca che bisogna che si serviranno. Perché ci sono tanti che si sono convertiti e si sono salvati l'anima, ma la maggior parte io non lo so. Ogni modo, guardate, è un atto di carità anche quello di pregare per quelle persone che si salvino l'anima, che capiscano che non è il corpo non si sa, non salvano neanche il corpo, questo è il peggio. Perché adesso lo mettono tanto in mostra, lo mettono tanto, lo vestono a modo loro, eccetera, ci fanno. E domani, se vanno all'inferno, cosa succede? Tutta l'eternità, capite? Tutta l'eternità. Bisogna che noi, almeno, voi avete buona volontà, perché se siete venuti a ascoltare la parola del Signore vuol dire che avete buona volontà e avete voglia di salvarvi. Salvatevi voi, ma cercate di pregare anche per quegli altri, per queste persone, che proprio io non lo so, e sono tante, e si sta estendendo in una maniera terribile. Ecco perché poi capiteranno i castighi che capiteranno, perché visto e considerato che non fanno giudizio, non capiscono, o non vogliono capire, perché credo che la verità la conoscano anche loro, va bene? E il bello è questo, che mettete le musulmane, sono tutte coperte, vero? Anche la faccia così, e dopo come vivono adesso? Intanto sono calcolate come cose, le donne, non sono calcolate come persone, sono cose. No, bisogna proprio che preghiamo, sapete, perché si sta estendendo terribilmente l'ateismo, sta estendendosi l'idolatria del corpo, va bene? Tutte queste cose negative stanno estendendosi. E specialmente in certe nazioni, anche lontane. Ma noi dobbiamo cercare di salvare noi intanto, la nostra anima. Noi prima di agire, prima di fare una scelta, prima di decidersi qualcosa, preghiamo. Noi abbiamo questa grande grazia della preghiera. Pregare, ma pregare con sincerità di cuore. Perché vedete, il Signore vede il nostro cuore, sapete? Vede se preghiamo sinceramente o se la nostra è solo una patina esterna. E dopo diciamo, sì, Signore, va bene così, ma dopo vorrei fare quello che voglio io, eccetera. State attenti a questo, state attenti, perché il demonio è sempre là che ammira la nostra dannazione. E più cerchiamo di essere del Signore, più cerchiamo di essere buoni, più cerchiamo di fare la sua volontà, e più ci tenta, e più siamo oggetti di tentazione. Però abbiamo una grandissima forza noi, forse che è la grazia di Dio, la grazia di Dio, la preghiera, i sacramenti. Pensate a quei poveri persone, quei poveri popoli che non hanno per niente i sacramenti, anzi fanno guerra, uccidono le persone che vanno ai sacramenti. Pensate, è terribile, sapete? Ecco, noi dobbiamo pensare alla nostra anima, perché prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi, a salvare la nostra anima, ma dopo pregare per tutte queste persone, pregare per tutti quelli che hanno bisogno di capire qual è la verità. E guardate, oggi il Signore vuole così, che vi legga una lettera di un apostolo che di solito non si legge mai. L'avete mai letta la lettera di Giuda? No, Giuda Iscariote, quello che ha tradito il Signore, no? Cioè Giuda altro. Giuda, servo di Giovanni Cristo, di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, era fratello dell'apostolo Giacomo, e se voi sapete che Giacomo era uno dei tre proprio prediletti, Giovanni, Giacomo, Pietro, Giacomo e Giovanni. Agli eletti che vivono nell'amore di Dio Padre e sono stati preservati per Gesù Cristo, misericordia a voi e pace e carità in abbondanza. Questo è stato scritto 2000 anni fa circa, però guardate se non è di attualità. Se tutti i cari nostri sacerdoti o vescovi, perché lui era un vescovo, questo dopo, si parlassero così, cosa dite voi? Bisogna che preghiamo tanto, sapere, per i nostri sacerdoti, per il Papa che è infallibile e che il Signore lo illumina, e lo illumina molto bene, lo illumina, perché sta proprio agendo come vuole il Signore, il Papa. Ma non ha mica tanto seguito, sa? Non ha tanto seguito, perché non tutti i cardinali la pensano come lui, non tutti i vescovi la pensano come lui e agiscono come lui. Guardate solo in una piccola cosa, voi vedete la televisione, no? Quando c'è il Papa, qualche volta l'avete visto, quando dà la comunione ha fatto mettere un inginocchiatoio di una persona sola. In ginocchio, si inginocchiano e lo prendono in bocca. E non lo dà mica in mano, mai Papa. Mai visto dare la comunione in mano, mai. E in ginocchio. Mi pare che sia un buon esempio, cosa dite voi? Mi volete dire quali sono i sacerdoti che lo seguono? Conoscete voi dei sacerdoti che lo seguono? Rarissimi, ce ne sarà uno o due, non so, su ogni 1000 sacerdoti. Allora ci domandiamo, ma il Papa è sì o no il vicario di Cristo? È sì o no quello che ci trasmette la verità? Non occorre mica che predichi, che dica è obbligo così e così. Vi do l'esempio, affinché voi facciate quello che faccio anch'io. Perché al Signore piace questo. Al Signore piace che noi prendiamo la comunione in ginocchio, e non è possibile, bisogna che la prendiamo in piedi, perché se no stiamo senza comunione. Però io la prendo sempre in bocca, mai nelle mani, mai. Io vi raccomando, vi supplico, le nostre mani sono sporche. Anche solo a prendere le porte, guidando la macchina o la bicicletta, dandoci la mano quando fece il segno di pace, le nostre mani sono sporche. E il Signore non ha dato ordine di prenderlo con le mani. 2000 anni abbiamo preso sempre Gesù in bocca. Perché adesso facciamo questo? E paghiamo anche questo, sapete, perché non è secondo la volontà di Dio questo. Non è. Tanto il sacerdote la deve prendere con le sue dita, è vero o non è vero? Ma lui si lava in sacrestia, che tutte le sacrestie hanno l'acqua corrente, tutte. Poi si lava al lavabo della messa, dei due dita, e ha le dita molto più pulite di noi. Molto più pulite di noi, che noi abbiamo magari guidato l'auto, abbiamo dato la mano a destra e a sinistra, abbiamo aperto le porte. Pensate le mani, quante cose abbiamo fatto prima. E perché le vogliamo prendere con le mani? Ditemi perché. È un atto di superbia che facciamo, è un atto di superbia. È come dire, perché non sono degna io di prenderlo con le mani? Ma che dignità è? Non è dignità. Non è. È disobbedire alla legge di Dio. È avere poco rispetto dell'Eucaristia. Guardate, fatemi questa carità, almeno voi che siete qua. Prendetela tutti sulla lingua. Tanto il sacerdote lo deve toccare. È vero o non è vero? Che ve la dia sulla lingua, che ve la dia in mano, la deve toccare il sacerdote. Le vostre mani non sono pulite, le mani del sacerdote sono pulite. e non tocca la lingua, lo posa così. Io lo prendo sempre sulla lingua, non mi ha mai toccato la lingua, lo poggia così bene. Per atto di rispetto al Signore, perché noi non siamo sacerdoti. Avessimo voluto, il Signore avesse voluto che noi fossimo sacerdoti, noi suore no, le donne no, ma gli uomini potevano essere sacerdoti. Ma se avete scelto un'altra strada, vuol dire che il Signore è contento della strada che avete scelto, la strada del matrimonio, la strada di quello che avete scelto. Contentissimo il Signore, e viene tanto volentieri nel nostro cuore, ma sempre con dovuto rispetto. È Dio, sapete, quella particola che noi vediamo un pezzo di pane, è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù. Corpo, sangue, anima, cioè tutto Gesù, e divinità, perché lui è figlio di Dio. Anzi, a noi ci insegnavano di non cercare di non toccare i denti, di piegarlo sul, con la saliva, no? Con la lingua, e poi di inghiottirlo. Tanto è vero che se anziani, a volte, io grazie a Dio lo posso fare lo stesso, ma a volte ho visto delle messe per anziani così, avevano il bicchiere dell'acqua vicino, perché se sono senza saliva non va giù, allora si beve un po' d'acqua, non va giù. Ma ragioniamo, là c'è proprio Gesù, sapete, un corpo, sangue, anima, ma divinità. È quello che ci giudicherà alla fine del mondo, della nostra vita, e dopo tutto l'universo, alla fine del mondo. È quello che ha creato i cieli e la terra, con un fiat. È quello che potrebbe farci morire là su due piedi. È padrone della nostra vita, sa lui quando prenderci l'anima. Quando dire basta, adesso l'anima tua si stacca dal corpo. Perché la morte che cos'è? Non è altro che il distacco della nostra anima e il corpo. Noi abbiamo tanta paura della morte, ma invece no. No, perché la nostra anima, se noi siamo vissuti per il Signore, se abbiamo desiderato di vederlo, di conoscerlo, di amarlo, e l'abbiamo cercato di servirlo in questa vita, è un momento bellissimo quello di incontro con il Signore. Dovremmo fare un po' di purgatorio, va bene, ma dopo c'è il paradiso assicurato. Non penso che nessuno di voi che siete qua andrà all'inferno, guai, no, per carità. Vedete, dice il fratello di Giacomo, agli eletti che vivono nell'amore di Dio Padre. Se noi abbiamo l'amore di Dio Padre, tutte queste cose le osserviamo e sono stati preservati per Gesù Cristo, perché se Gesù Cristo non fosse morto noi non potremmo mica entrare in paradiso. Misericordia a voi, guardate che bello, abbiamo tutti bisogno di misericordia del Signore, tutti. Chi è perfetto a questo mondo? Nessuno. Chi è che può dire il suo senza peccato? Non ho sbagliato niente, ho fatto tutto giusto. Pensate. Abbiamo bisogno di questa sua misericordia. Misericordia a voi e pace e carità in abbondanza. Perché vedete, la carità è amore. Se io amo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, amo per forza anche il prossimo come me stesso, perché non posso amare Dio e non amare il prossimo. Come puoi tu, dice l'Apostolo, amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi? Il prossimo per noi è Gesù. Sia buono, sia cattivo, sia antipatico, sia simpatico. Ma io non so, guardate, da quando il Signore mi ha fatto capire queste cose così, io non ho trovato più nessuna persona antipatica al mondo. Mi sono tutte simpatiche. Ma tutti, proprio tutti, 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 tutti. Perché se penso che Gesù è morto per ciascuno di voi, come posso io dire mi è antipatica per la persona? Dire antipatico vuol dire non le voglio bene, non cerco di stare alla larga, ma se, Se Gesù è morto per quella persona, come è morto per me, è morto per tutti, perché non devo amare tutti? Perché non devo accettare tutto? Presso Dio non c'è accettazione di persona, si dice. Carissimi, avevo un grande desiderio di scrivervi riguardo alla nostra salvezza, ma sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu trasmessa ai credenti una volta per tutte, perché la fede è quella, non si gira intorno, non si cambia la fede. Guardavo che stamattina a messa, e beh, logico. Beh, è solo questa diocesi qua. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati dell'uomo. Signore, non sono degno, vero? Paffati, tutti seduti. Sapete che non la digerisco proprio quella cosa? Non riesco a digerirla. Ma ho detto, ma chi è stato quel tale che ha dato quest'ordine, il primo? Perché da qualcuno deve essere partito, Ed è solo questa diocesi. Perché le altre diocesi non ho visto, né in Toscana, né al sud, né nel Veneto, nessuna. Solo qua. Guardate, fatemi questo favore. Non fatelo. Perché aggravate la coscienza di chi ha dato quest'ordine. Io voglio vedere al momento del giudizio con cosa risponderà quella tale persona che ha dato questo ordine. E poi, possibile che non ci si possa arrivare anche da soli? Ma devo ricevere Gesù, il figlio di Dio, il figlio di Dio lui stesso. Ma a me mi duole dovermi alzare in piedi e prenderlo in piedi? Perché benedetto una volta che si inginocchiava sulle balaustre e si prendeva, girava il sacerdote e noi prendevamo il Gesù in ginocchio. Perché solo Dio si deve adorare. Io vi dico, fate a meno di giocarvi davanti a una donna, non c'è bisogno. State anche in piedi, ma no, Gesù no, è figlio di Dio, è Dio. Dunque, per esortarvi a combattere per la fede che fu trasmessa ai credenti una volta per tutte, è stata trasmessa una volta. Si sono infiltrati infatti tra voi alcuni individui empi. Sapete cosa vuol dire empi? Che non hanno fede, i quali sono già stati segnati da tempo per questa condanna. Dunque li conoscevamo già. Empi che trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio, rinnegando il nostro unico padrone e Signore. Non ne vogliono sapere. Mi volete dire quante persone non conosciamo noi che non ne vogliono sapere del Signore? Quante persone vediamo alla televisione che non credo che vogliono bene al Signore, certo? Come si vestono, cosa agiscono, come vanno, cosa dicono, cosa fanno. Certi politici cosa dicono? Che sembrano il Padre Eterno in Cristo, questa terra. No, no, sapete, no. Si sono infatti infiltrati tra voi alcuni individui empi, cioè senza fede, i quali sono già stati segnati da tempo per questa condanna. Empi che trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio, rinnegando il nostro unico padrone, Signore. Quanti non ne conosciamo anche noi personalmente? Che non vogliono accettare il Signore, il nostro padrone, Signore, Dio. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Ora io voglio ricordare a voi, che già conoscete tutte queste cose, che il Signore, dopo aver salvato il popolo dalla terra d'Egitto, fece perire in seguito quelli che non vollero credere. Li ha fatti perire tutti, sapete, Signore. E che gli angeli angeli che non, conservarono la loro dignità, ma lasciarono la propria dimora, egli li tiene in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del grande giorno. I demoni erano angeli. Lucifero era l'angelo più bello che c'è, forse portatore di luce, Lucifero vuol dire, ed è diventato a capo di tutti i demoni. Così Sodoma e Gomorra, li avete sentiti nominare tanto, e le città vicine, che si sono abbandonate all'impudicizia, allo stesso modo sono andate dietro agli vizi contro natura, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno. Adesso è tornato molto di moda questo peccato contro natura, è di moda proprio, e lo si vede spiattellato alla televisione come fosse una cosa naturale, come fosse una cosa naturale. Guardate che Sodoma e Gomorra sono state distrutte col fuoco, e al loro posto adesso c'è il lago, un lago che no, dove non crescono i pesci. I pesci vanno col Giordano fino alla riva di questo, all'entrata di questo lago, e tornano indietro. È talmente salato, talmente impossibile. Gli uomini no, fanno i bagni perché fa bene alla pelle, dicono non so che cosa, però no, non crescono neanche i pesci. Dove erano Sodoma e Gomorra? Distrutte dal fuoco sceso dal cielo per peccato impuro contro natura, uomini con uomini, donne con donne. Adesso è di moda anche quello, lo si trasmette per televisione come fosse la cosa più naturale del mondo. Abbiate terrore di questi. Terrore, terrore. L'arcangelo Michele, quando in contesa con il diavolo disputava per il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: ti condanni il Signore, è il Signore che condanna. Costoro invece bestemmiano tutto ciò che ignorano, tutto ciò che essi conoscono per mezzo dei sensi, come animali senza ragione. Gli animali non hanno la ragione, possono essere insensati quanto vogliono, possono maledire quanto vogliono, ma noi no, noi abbiamo la ragione. Questo serve a loro rovina, e per forza bestemmiano tutto ciò che ignorano, perché ignorano, non lo sanno neanche bene cosa sia, eppure lo bestemmiano. Bestemmiano Dio, bestemmiano l'anima, bestemmiano lo spirito, bestemmiano i buoni, bestemmiano... Guai a loro, perché si sono incamminati per la strada di Caino e per sete di lucro, sempre quello, il Dio Mammona. Sapete che cos'è il Dio Mammona? Il denaro. È sempre la sete di lucro, è sempre quella che rovina tutto. Si sono impegolati nel traviamento di Balaam, di Satana vuol dire, e sono periti nella ribellione di Cori, che è un paese che era là, e si sono andati tutti all'inferno. E guardate che non c'è mica da ridere sopra e da dire ho dato vitale. Questa è Sacra Scrittura. Sono la sozzurra dei vostri banchetti, sedendo insieme a mensa senza ritegno, pascendo se stessi, come nuvole senza pioggia portata dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, due volte morti, sradicati, come onde selvagge del mare che schiumano le loro brutture, come astri erranti ai quali è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Quelli che vivono senza fede, quelli che vivono idolatrando il loro corpo e basta. Profetò anche per loro Enoch, uno dei profeti, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue miriadi di angeli per fare il giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso e di tutti gli insulti che peccatori empi hanno pronunciato contro di lui. Se noi guardiamo la nostra società adesso, viene da piangere, sapete? Viene proprio da piangere. Quanti sono quelli che credono? Quanti sono quelli che cercano di evitare il peccato? Quanti sono quelli che vogliono vivere proprio secondo la grazia di Dio? Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano, gli apostoli, alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Sempre detto questo. Tali sono quelli che provocano divisioni, gente materiale, privi dello spirito. Guardate se non sembra che descriva i nostri tempi. Guardate, ve lo devo dire. Tali sono quelli che provocano divisioni. Cosa si fa adesso? Solo divisioni. I partiti sono divisioni, no? Ideali sono divisioni. Gente materiale che ha fatto del loro corpo, della materia, della ricchezza il loro idolo, il loro Dio. Si vendono per quelli. Io mi domando quando vedo quelle ragazze seminude mostrarsi così alla televisione. Sanno quelle che cosa vanno incontro? Mostrano il loro corpo bellissimo quanto volete, ma il Signore non l'ha fatto per questo. Il nostro corpo non l'ha fatto per questo. L'ha fatto perché dia gloria a Dio nella maternità, se volete, quello sì. Nel matrimonio, quello sì. Nell'essere mamme, quello sì. Io ho rinunciato per una vocazione che il Signore mi aveva dato, va bene? Ma ho rinunciato a bene o non ho rinunciato a male, sapete? Rinunciando al matrimonio, ho rinunciato a un bene, perché il matrimonio è un grande sacramento. Ma fatto secondo la legge di Dio, secondo quello che Dio desidera, e si sta anche tanto in pace allora. Dunque, alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Tutti sono quelli che provocano divisioni. No, tali sono quelli che provocano divisioni. Gente materiale, privi dello spirito. Guardano solo la materia, solo il denaro, solo le cose. Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede, e questo va per tutti voi, perché non sareste qua seduti se non cercaste questo. Ve lo torno a leggere, ma voi carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede, pregate mediante lo Spirito Santo. Perché noi siamo indegni, ma se diciamo, senti Spirito Santo, prega tu per noi, io ti prego, fai tu le mie parti presso il Padre, presso il Figlio. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Stiamo aspettando quello, noi stiamo aspettando. Siamo tutti qua vivi, dobbiamo passare il momento della morte, che non è altro che la scelta definitiva. La morte non si deve aver paura della morte. La morte è la liberazione del nostro corpo che ci porta a volte a far peccati. È il trionfo dell'anima, il trionfo dell'amore di Dio. Convincete quelli che sono vacillanti. Se avete degli amici, se avete dei conoscenti così, potete dire una parola sempre con molto rispetto, sempre con molta... Guardate, non bisogna mai mettersi là sul gradino di dire adesso io ti insegno cos'è, no. Siamo fratelli, mettiamoci tutti nello stesso piano, abbiamo tutti bisogno di salvezza, siamo umili. Difficilmente una persona scaccia, non va a sentire delle parole umili che vengono da un amico o da un'amica. Basta che siano umili, perché se facciamo i saccenti, come dire, oh io la so lunga e adesso ti insegno, ai ai ai, allora no. Dunque conservatevi nell'amore di Dio, no, ma voi carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede, pregate mediante lo Spirito Santo, perché se la nostra preghiera non è fatta secondo lo Spirito Santo, mediante lo Spirito Santo, non viene accettata neanche dal Padre e dal Figlio. Ma se siamo in grazia di Dio abbiamo lo Spirito Santo che prega in noi. Conservatevi nell'amore di Dio, cioè rifuggite il peccato. E se per disgrazia si cade nel peccato, c'è la confessione subito. Non abbiate paura di andarvi a confessare spesso per favore. E se trovate dei preti che purtroppo ci sono dei preti che dicono, ma se... da quanto tempo non si confessa, magari da una settimana, ma cosa? No, cambiate prete. Cioè, fate il giro di tutti i preti che conoscete e dopo tornate da capo. Perché bisogna ricordare anche a questo, sapete, purtroppo. E questo che cos'è? Un segno che anche i sacerdoti non sono come confessi. Convincete quelli che sono vacillanti, altri salvateli strappandoli dal fuoco. Sapete, una parola buona al momento giusto, non una parola calata dall'alto, ah io so, tu non sai, sei ignorante, no. Guarda, siamo tutti e due nella stessa barca, siamo tutti e due di carne e ossa, siamo tutti e due che possiamo peccare. Siamo tutti e due qua che abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Se voi parlate con umiltà, con sincerità, ma con umiltà sempre, mettendovi anche a una dire, gli altri accettano, è vero o non è vero? Certo, se fate gli esercenti, fate venire i nervi, basta. Ma invece no, siamo tutti nella stessa barca. Ecco. Ma voi carissimi, dice, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo alla misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti, altri salvateli strappandoli dal fuoco. Uno magari non lo sa, ma lo sai che questo è un peccato mortale? Ma a me è successo parecchie volte, sapete, di avvertire questo, guarda che non è bene quello che stai facendo. Davvero, mi dicevano, davvero no, non si può fare. No, è peccato questo. È peccato, tu non lo sapevi, perciò eri scusata, ma adesso che lo sai, no. E spiegare perché è peccato. È un'offesa a Dio, non a me, a Dio. Strappandoli dal fuoco, gli altri infine, abbiate compassione con timore, ecco, mai facendo i sacenti, mai facendo i superbi, mai facendo, ah io sì che so e tu non sai, sei ignorante, no, mai, siamo tutti nella stessa barca, sapete. Guardandovi perfino dalla veste contaminata della loro carne, ah sì, bisogna stare attenti. Perché parlando con certe persone che sono fino al pane e la carne, si va a rischio di cadere, si va a rischio. Perciò prima bisogna molto pregare, affidarsi al Signore, cercare di dire quello che è possibile dire e poi. Ecco l'epilogo, a colui che può preservarvi da ogni caduta, a colui che può preservarvi da ogni caduta, cioè Dio, e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia. Ah, che bello che sarebbe. Pensate, comparire davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia. Beh, io auguro a tutti di potersi, quando siamo molto malati intanto, di far venire il sacerdote, di confessarvi. Non abbiate paura, sapete, se siete malati, di chiamare il sacerdote. Perché quante volte con una benedizione il sacerdote guarisce le persone e si torna in piedi? Sapete quante volte? Io sono stata spedita tante volte, sono stata mandata a casa dall'ospedale perché morisci a casa e sono ancora qua. Si muore quando vuole il Signore, sapete, non quando dicono gli altri. E si chiaro proprio, guardate, niente, non potevo più ricevere niente, non potevo mangiare, non tenevo più niente. Dovevo morire, secondo i professori, secondo i dottori, secondo tutti. Tant'è vero che mi hanno mandato a casa dall'ospedale perché morissi a casa. Sappiamo noi quello che vuole il Signore. Fidiamoci di Lui, fidiamoci, facciamo così. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria, senza difetti e nella letizia. Io mi ricordo che sarei morta anche volentieri, che quando ho ricominciato a vivere mi dispiaceva, ho detto, ma sono andata là sul punto, ero pronta per morire e mi tornavo indietro e tornavo un'altra volta là, a quel punto. Si è fatta la volontà di Dio, perché era la volontà di Dio così. Però, guardate, se si è nella grazia di Dio, se si è nella preghiera, se si è aiutati anche dai sacramenti, che poi il demonio fa di tutto, sapete, ma di tutto. Adesso vi racconto un fatto della mia vita che mi dice, ero gravissima, e il sacerdote, veniva un frate la mattina a celebrare e mi portava la comunione a letto, era dispostissimo a portarla tutti i giorni. No, la superiore si è impuntata un giorno sì, un giorno no. Ma dice io, ma io avessi chiesto una cosa fuori del normale, ma il sacerdote ha litigato lui con la superiore. Ma dice, ma superiore, ma non può, ma questa suora ha bisogno della comunione. Me la lasci, guardi, lo faccio volentieri. No, no, no. Assolutamente no, un giorno sì, un giorno no. Per fortuna c'è il Signore, sapete. La notte, prima del giorno in cui non potevo fare la comunione, mi sognavo, non so se mi sognassero o c'era sul serio, gli angeli mi portavano la comunione. Ecco, e così, ma per dispetto il Signore, vedete come ha fatto lui. Gli uomini dicono una cosa e lui ne fa un'altra. E padrone, sapete. È padrone di tutto. Cosa volete che costi al Signore dire a un angelo porta la comunione a Solida? Eppure guardate che è successo così proprio. E io facevo la notte prima del giorno che non potevo fare la comunione, facevo la comunione con l'angelo che mi portava la comunione. Fosse vero o non fosse vero, io non lo so. Io credo che sia vero, perché io la facevo con più vero, proprio. Però è successo così, visto e considerato il Signore. Ma cosa credete che il Signore è padrone di lui? Non siamo padroni noi, lui è disposto a fare qualsiasi cosa per noi. Basta che noi abbiamo fiducia di lui. E dobbiamo avere fiducia di lui. Guardate, uno dei doni più grandi che ci ha fatto, no? E finisco qua. a colui che può preservarli da ogni caduta e farli comparire davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia, all'unico Dio nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza. Pensate che Gesù è tutto questo. È la gloria, la maestà, figlio di Dio. Forza, ci dà una forza anche contro il male, una potenza ci dà prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen. L'avete mai letta questa? Ecco, vedete, succede così, che ogni tanto ci leggiamo qualcosa che non è qua. Ma volevo dirvi anche una raccomandazione. Non so se riusciate ad andare a vedere la Santa Sinode. Ecco, se potete andate. Non so se l'altra volta l'avete visto.
Sì.
Ve l'avete visto tutti? Sì. Ecco, sì. Ecco, se potete ritornate, sì, va bene? Io vi dico, perché è veramente... Guardate che là c'è la cosa, veramente il timbro di tutto quello che, il segno di tutto quello che ha sofferto per voi. Se pensate che lui è Dio, va bene, era Dio quando era qua, su questa terra, in carne e ossa, e l'ha mandato il Padre per salvare noi uomini. Allora bisogna dire che valiamo qualcosa, no? Cosa dite? Perché se il Signore ha sofferto quello che ha sofferto, e là c'è proprio la visione chiarissima di quello che ha sofferto in un modo inumano, perché sono stati inumani quelli che i soldati romani, cosa volete che non erano neanche ebrei, e avevano un ebreo sotto le mani, e poi con l'odio che il demonio gli suscitava nel loro cuore. E ogni peccato mortale che noi facciamo è come avessimo ucciso il Signore, perché il Signore è morto per salvarci, proprio per redimerci dal peccato mortale, no? Anche da tutti i peccati, ma soprattutto il peccato mortale. Il peccato mortale è uccidere ancora il nostro Signore. Perciò prima di commetterlo, e sapete che per commettere un peccato mortale bisogna che ci sia la materia grave, non una materia leggera. Non, per esempio, uno dice cretino, uno, no, non vuol dire, insomma, materia grave, piena avvertenza. Io so che questo è un peccato mortale, ma a dispetto di Dio, della Madonna, dei Santi, lo voglio fare. Questo è il peccato mortale, eh? Perché non susciti a volte dei timori che non sono giusti. Viene avvertenza, deliberato consenso, materia grave. Deliberato consenso, cioè io posso fare a meno di farlo, ma lo voglio fare. Sapendo che è grave, sapendo che è la morte dell'anima, sapendo che io offendo mortalmente il Signore, però lo voglio fare e sono libera di farlo. Perché se uno fosse sotto la paura, sotto il timore, così non è neanche responsabile, perché ci sono delle passioni così forti che io dico, però, che grazie hanno avuto i martiri di avere la forza, anche ragazzine e ragazzini così giovani, mariti, mogli, figli, eccetera, di offrire la loro vita pur di non commettere un peccato mortale, perché si aderivano a quello che volevano gli altri, aderivano, facevano un peccato mortale, aderivano all'ateismo, no? Il Signore, pregando, dava loro la forza. Perché se hanno avuto la forza, una Santa Agnese, una ragazzina così, e tanti altri, la possiamo avere anche noi, no? Sempre. Adesso però noi non è che siamo di fronte a una situazione simile, per il momento. Perché per esempio in India ho sentito e altrove sta morendo martiri davvero, sapete, perché non vogliono rinnegare Cristo. E quelli sono come quelli dei tempi di Romani adesso. Perché non crediate che il demonio sta lottando in tutte le maniere per farci cadere, per farci andare all'inferno, dove è lui, il demonio. E sta cercando di far suscitare una guerra mondiale. Ogni tanto viene questa paura, questa cosa, poi si dice no, no, si sono calmati, si calmano da una parte e non vedete che nasce dall'altra. Non siamo mica sicuri, sapete, non per niente sicuri, per niente sicuri. Io credo che la guerra mondiale verrà. E so che 2/3 dell'Asia spariranno, 2/3 dell'Asia. Tutta la parte orientale, Cina e Corea, stanno rinnegando Dio in quella maniera che stanno rinnegando. Mentre invece si sta convertendo la Russia, che c'è l'ateismo che là, ma appena hanno avuto un po' di respiro, un po' di possibilità di devozione, vedete, è venuto fuori tutto il cristianesimo che c'era. Ma sono nazioni grandi, sono milioni e milioni di persone, miliardi di persone, che non credono in Dio, che lo combattono in tutte le maniere e che ammazzano i cristiani, li ammazzano. Sapete quanti di quanti, voi non sapete il nome, ma quanti sono quelli che vengono uccisi anche adesso? E quelli muoiono martiri. Allora, il Signore ha una pazienza infinita. Lui ha i tempi sono suoi. Però quando dice basta è basta, Quando dice basta, temo proprio che ancora tanto non ci sia ancora, perché là, 2/3 dell'Asia spariranno, guardate, vi assicuro. E noi qua in Italia abbiamo una grazia grande, che possiamo essere, sì, praticare la nostra religione apertamente. Ed è l'unico governo che ancora non è, che non fa con. Che non combatte contro Dio, combatte contro il cristianesimo. Solo l'Italia, sapete. Perché i francesi no, sono andati a parte, gli spagnoli sono andati a parte, tutti. Allora che cosa fare? Credo che il Signore salverà l'Italia, però passeremo dei momenti brutti tutti. Però ci salva il Signore. Ci salva per questo motivo, prima di tutto perché abbiamo anche il Papa, Sapete la protezione grande che abbiamo noi, avendo il Papa a Roma, una grande protezione e un grande privilegio. E poi c'è ancora tanta devozione alla Madonna. Per cui vi raccomando, pregate. Invocatela, che interceda presso il Signore, perché lei intercede, prega per noi. La devozione alla Madonna si salverà, sapete? Perché io ho conosciuto quelle persone che non credevano così, magari così, ma però quando si trattava della Madonna, allora no, allora si mettevano calmi e non osavano andare contro, forse speriamo. E voi pregatela tanto. Pregatela tanto, che interceda, perché la Madonna sta pregando, intercedendo per noi, sapete? Certo che ha una forza di intercessione più grande di tutti i santi messi insieme, perché lei è la mamma di Gesù, ma non è Dio. È la mamma di Dio, ma non è Dio. Perciò prega anche lei, prega per ottenere. E vi raccomando tanto, adesso abbiamo un incontro al mese di maggio. Fate qualche... Se avete qualche devozione, qualche sacrificio, dite il rosario tutti i giorni, magari a pezzetti. Voi se andate al lavoro, per esempio, non so, guidate la macchina, guidate, andate in bicicletta, fate così. Mentre andate, dite una decina di rosario. dopo tornando dite un'altra decina, dopo magari anche a pezzettoni così potete dire Rosane, non è detto che dobbiate dire tutti i 50 lunghi di seguito, ma guardate che quello che ci serve è proprio l'intercessione della Madonna. Perciò vi raccomando, e fatelo capire anche ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri conoscenti, specialmente se succedono disgrazie così, fatevi ragionare, dite guardate, l'unica nostra salvezza è la preghiera. La preghiera, l'intercessione, se la Madonna prega per noi, noi otteniamo qualsiasi cosa. Perché la Madonna, la preghiera della Madonna è un amore grandissimo, grandissimo. Suo figlio non lo può disobbedire, no, suo figlio. Lo Spirito Santo neanche che è suo sposo, come si fa? Viene e Dio Padre, che ha la sua figlia diletta. Perciò, guardate, attraverso la devozione alla Madonna si ottengono grazie su grazie. E fate questa propaganda. E quando parlate, per esempio, con qualcuno che ha dispiacere così, dici, prova a pregare la Madonna. Prova a dire tre Ave Maria, se vedete che uno non prega tanto. Tre Ave Maria la sera, prima di dormire. Le famose tre Ave Maria. Pongela, poi persone hanno salvato queste. Va bene? E voi siete sempre fedeli al Papa. Al Papa, lasciate che dicano quello che vogliono. Lo accusano delle cose più infamanti che non immaginate, se è vero. Sono loro così. Quelli che accusano sono così. E pensano che tutti siano così. Certo che le vogliono la morte cercherebbe di annientarlo, perché vede che la salvezza per l'Italia e per il mondo è ancora il Papa, oltre che la devozione della Madonna. E quindi portate via questo. Adesso siamo in aprile, no? Ecco, dopo cominciate a maggio, se Dio vorrà, ci vediamo ancora. Ma preparatevi già il mese di maggio con questa idea di pregare tanto la Madonna per la salvezza del mondo intero, ma dell'Italia in modo speciale. Siamo dato a tutti.